www.redigio.it e la storia continua. Alla corte del Moro, il filo della vita, puntata 18. Il filo della vita. Lungo l'argine del fiume, il bosco di frassini altissimi insinuava il suo verde profondo. Il cavaliere che precedeva il gruppo sostò e fece cenno agli uomini del suo seguito di approntare un bivacco. Tutti discesero dalle cavalcature e il cavaliere si avviò verso il bosco, mentre i cavalli rimasero sul bordo del fiume, sorvegliati da due uomini del seguito. Il sole splendeva alto nel meriggio ormai afoso. Dalle lontananze, che si stendevano a perdita d'occhio oltre al fiume, tutte verdi di prati e di folte alberature, giungeva lento e uguale il canto delle cicale in amore. Sulla natura regnava un vasto senso di pace, un alitare di armonia, di vita trionfale. «Entriamo nel bosco», disse il cavaliere, «qui il sole dardeggia». Gli altri lo seguirono. Il suo passo era agile e sicuro. La zingara procedeva silenziosa, punta da un'acre e commossa curiosità di conoscere quale sarebbe stato il suo destino. Chi era il misterioso cavaliere che aveva potuto comandare in un modo così perentorio che fosse annullato il supplizio a cui la turba fanatica l'aveva votata? Il duca di Milano, no, certamente. Avevo udito più volte parlare di Galeazzo, che era succeduto nel ducato a Francesco Sforza, il condottiero che aveva riempito di gesta e di avventure il suo tempo. Ma non poteva trattarsi di costui. L'uomo che l'aveva salvata appariva ancora troppo giovane, poco più che un adolescente. Lo guardava camminare davanti a sé, agile e sicuro. Il corpo magro ma ben proporzionato, i lunghi capelli neri spioventi al di sotto della nuca fino a toccare il colletto del ricco costume. Qualche cosa di vivacemente giovanile e al tempo stesso di intensamente pensoso era in lui. La donna considerava, scrutando nell'intimo del proprio animo esperto a leggere i destini, le caratteristiche dell'uomo che ormai teneva in pugno la sua vita. Le parole che egli aveva pronunciato sulla piazza, già pronta per il supplizio, avevano sollevato l'animo della gitana verso la speranza e gli uomini del seguito parevano educati, gravi e cortesi. Come si fu addentrato di qualche poco nel bosco, il cavaliere si fermò. Si assise sopra un tronco d'albero che qualche recente uragano aveva sradicato, rovesciandolo attraverso il sentiero che attraversava la foresta. Fece cenno alla zingara di avvicinarsi, ordinando agli altri: «Allontanatevi, desidero interrogare la negromante e conoscere fino a che punto sia pratica di magia e di astrologia. Andate e attendete il mio richiamo». Gli uomini del seguito si inchinarono e si trassero lontani. All'ombra densa, ma pur lieve e profumata, delle piante, il cavaliere strette qualche istante a contemplare la zingara. La donna rimaneva ritta dinanzi a lui e, malgrado la ferita che il colpo di fune infertole da ruti prando le aveva provocato, non una sola alterazione della sua fisionomia, diceva che provasse qualche sofferenza. Il suo viso era stranissimo. I capelli bianchi incorniciavano un volto inciso di profonde rughe, di un colorito di pietra cotta, ma tuttavia in qualche modo ancora giovanile. Un bizzarro arruffamento di indumenti e di cenci vestiva la sua persona. Il cavaliere le chiese: «È vero che sei maga?» La donna aperse le braccia come per eludere la domanda e guardò il cielo. Rispose: «So leggere i destini». «E anche riconoscete le persone?» domandò vivamente il cavaliere. «Anche», rispose la donna, «quando si erano riconoscibili». «Ebbene, sapresti dirmi allora chi io sia e quale sarà la mia vita?» Per tutta risposta la donna si avanzò verso di lui. Senza dire parola, protese in avanti le braccia, afferrò una mano del cavaliere, la contemplò qualche secondo, come scrutando prima di rispondere. Poscia, fissandolo lungamente negli occhi e scandendo le parole, domandò, con un accenno di strano mistero che turbò l'animo del cavaliere: «Se io ti dico la verità, tutta la verità, quale io potrei leggere nei prescritti destini, tu mi lascerai libera?» Il giovane sorrise, scoprendo l'arco perfetto dei denti bianchissimi. Fece un gesto confidenziale con la mano. «Dovresti aver compreso che tu sei già libera. Ti ho voluto sottrarre all'ira di quei fanatici che ti avevano catturata e ti ho portato lontano da loro per consentirti di prendere la strada che meglio ti ispiri. Ma poiché non mi sono saputo ancora risolvere nei confronti di queste strane arti che vanno sotto il nome di magia e di astrologia, ho voluto mettere alla prova il tuo talento. Non credo, no, che tu abbia diffuso la paurosa pestilenza che affligge le nostre regioni e nemmeno che tu rechi con te la sventura. Ma il mio maestro, Ambrogio da Rosate, che egli pure è astrologo, mi ha appreso che segreti e misteri si ricollegano alla facoltà che certi esseri hanno di leggere segni e disposizione, come quelli degli astri o come gli altri ancora più misteriosi. Voglio capire se tu hai mirantato il nome di astrologa, che per poco non ti fece finire sul rogo, o se davvero tu possiedi alcuna di queste facoltà magiche che rendono gli esseri del tuo stampo capaci di leggere nelle cause seconde». Si interruppe un istante, quasi parlando con se stesso, e come se qualcuno che possedesse la sua stessa preparazione mentale potesse intenderlo. Poi chiarì: «Le cause prime, oh, le cause prime, quelle non ci appartengono, non cadono, no, nel dominio umano. Esse sono tutte soltanto di Dio e rimangono imperscrutabili». Alzò gli occhi verso il cielo, verso l'alto, cercò, oltre l'intrico dei rami che infittivano sopra il suo capo, un pertugio tra le fronde. Il suo sguardo inquieto si fissò un istante in un piccolo spazio di cielo. Cercò a lungo, in quell'azzurro palpitante, una risposta a quell'angoscioso interrogare del suo animo. E poi riprese: «Dio ci domina e ci vede. Le sue sono le cause prime, ma al di fuori di esse so che esistono codeste cause seconde che cadono nel dominio della conoscenza umana e sulle quali è dato influire a chi possegga pienamente se medesimo e chi sappia volere». Strinse con spasmodica forza il pugno e guardò con occhio ardente la zingara. Sul suo volto si disegnava ora l'effigie di una sicura energia. In quell'atto, nella mente della zingara, si completò il misterioso convincimento che già viveva in lei. www.redigio.it E la storia continua.